Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
All'alba del 13 febbraio 2015, Vitor Santiago Borghese, di 30 anni, è stato colpito da colpi di arma da fuoco, sparati da agenti delle forze armate nel complesso di favelas del Marais. Vitor Santiago stava ritornando a casa in auto con degli amici. All'arrivo nel Marais videro soldati ovunque. Questi intimarono all'auto di fermarsi e, dopo aver perquisito il gruppo e il veicolo, permisero a Vitor Santiago e agli amici di proseguire. Ma alcuni metri più là vi era un altro controllo di polizia, dove i militari, senza alcun preavviso, aprirono il fuoco contro l'auto. Vitor fu colpito da due spari, il conducente del veicolo da uno, mentre gli altri occupanti uscirono illesi. A causa delle gravità delle ferite, Vitor Santiago rimase in coma una settimana e dovette restare in ospedale per più di 3 mesi. Ora è paralizzato dalla vita in giù e gli è stata amputata una gamba. Né lui né la famiglia hanno ricevuto assistenza adeguata da parte delle autorità, che non hanno neanche condotto un'indagine approfondita e imparziale sull'accaduto.
Oi, todo bem, grazie.
Io non so parlare il portoghese, quindi ti rispondo in italiano. Ciao. Tutto bene, ciao Valentina.
Ciao a tutti e a tutte. Come state? Speriamo bene. Noi oggi, infatti, scusate, sono iniziato a parlare in portoghese perché oggi la nostra tematica è quella della,
oggi
del
Brasile.
Oggi
si parla di Rio de Janeiro.
Esatto.
E più in particolare delle Olimpiadi, però comunque in generale di un fenomeno purtroppo che si sta diffondendo, esatto, negli ultimi anni in Brasile, che è quello degli abusi delle forze di polizia, di cui tra l'altro Alessio ci ha letto una storia, uno dei tanti purtroppo episodi che sono avvenuti, ma che comunque approfondiremo poi per bene durante l'intervista, sì, con la nostra ospite Paola Ramello del coordinamento America Latina. Quindi noi non spendiamo ulteriori parole,
no, assolutamente,
su questo.
Anche perché, ragazzi, oggi è la nostra ultima puntata,
esatto,
per quest'anno. E quindi mi raccomando, continuiamo.
Siamo molto tristi,
esatto,
di questo.
Però insomma cerchiamo di divertirci.
Sì. E divertiamoci già partendo con la canzone. La leggi tu, perché
sì, la canzone è, insomma, la amo particolarmente perché è una cantante brasiliana davvero meravigliosa, che si chiama Cássia Eller e la sua Malandragem.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Sabe, a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Bobeira é não viver a realidade, e eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo caô como meu pileque. E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de
Bene, è giunto il momento del nostro ospite. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Paola Ramello del Coordinamento America Latina. Benvenuta Paola.
Grazie, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Paola, oggi parliamo delle Olimpiadi di Rio de Janeiro e degli abusi dei diritti umani che purtroppo sono conseguenti all'organizzazione di queste Olimpiadi. Circa un mese fa Amnesty International ha pubblicato un documento intitolato Non c'è spazio per la violenza in questi giochi, rischio di violazioni dei diritti umani durante le Olimpiadi di Rio 2016, nel quale vengono denunciate le gravi violazioni dei diritti umani commesse appunto in vista delle Olimpiadi. Nel documento in primo luogo si parla di un aumento degli omicidi avvenuti durante operazioni di polizia. Cosa ci puoi raccontare al riguardo?
Purtroppo il Brasile ha già un passato in passato delle esperienze non positive riguardo a mega eventi sportivi. Infatti nel 2007 c'è stata la Coppa del Mondo, la Coppa Panamericana di calcio e nel 2014 i mondiali di calcio, e in occasione di questi mega eventi si era registrato un'escalation della violenza e dei omicidi a seguito di interventi di polizia, per cui purtroppo quest'anno il Brasile temiamo che si avvia a ripetere i tragici errori del passato. Per ciò che riguarda in particolare gli omicidi a seguito di interventi di polizia, allora Rio de Janeiro è una città che ha dei record di violenza elevati e un elevato tasso di mortalità a seguito di operazioni di polizia. Calcoliamo che negli ultimi 10 anni, cioè tra il 2006 e il 2015, in cui abbiamo dei dati consolidati, circa 8.000 persone sono state uccise durante interventi di polizia nello stato di Rio de Janeiro, praticamente la metà nella città di Rio, 4.500 morti. Però le cifre tra il 2007 e il 2013 erano diminuite, per aumentare in modo preoccupante addirittura del 39,4% nel 2014. Perché nel 2014, anno in cui si è svolta la Coppa del Mondo. A partire dalla fine del 2013 erano iniziate una serie di manifestazioni pacifiche in critica agli aumenti dei costi del trasporto urbano e anche per manifestare contro lo spreco di denaro per l'organizzazione della Coppa del Mondo a fronte della diminuzione degli investimenti in servizi pubblici. Queste manifestazioni iniziate a San Paolo in realtà si sono poi diffuse, cioè è stata un'escalation pazzesca in tutte le città del Brasile e con conseguenze di violenze da parte della polizia e delle forze di sicurezza veramente elevate. Aumento in percentuale degli omicidi a seguito di interventi della polizia si è verificato ancora nel 2015, dove la tendenza è stata in aumento. Solo nello stato di Rio sono state uccise 65 persone nel 2015. Nel 2016, nei primi 2 mesi, c'è stata una tendenza alla diminuzione, però assolutamente contrastato da un netto aumento negli ultimi 2 mesi, cioè nell'aprile e maggio. Soprattutto nell'aprile c'è stata una escalation notevole, nel senso che nell'arco di pochissimi giorni ci sono state 11 uccisioni a seguito di interventi della polizia in diverse località di Rio de Janeiro, in varie favelas, quindi c'è stata veramente un'ondata preoccupante. Questo perché la polizia ha un atteggiamento estremamente violento nei suoi interventi, spesso appunto interviene per apparentemente per contrastare gang criminali, ma a seguito di questi interventi spesso rimangono vittime anche persone che sono assolutamente innocenti.
Bene, Paola, tu prima hai citato anche alcuni omicidi avvenuti durante alcune manifestazioni pacifiche da parte della popolazione. Quindi parliamo adesso di libertà di espressione e di manifestazione. Ci sono state delle restrizioni in vista delle Olimpiadi? Cosa sta succedendo a Rio?
Nel marzo del 2016 è stata approvata una legge antiterrorismo. Già in occasione della Coppa del Mondo del 2014 erano state proposte varie nuove leggi che però non sono mai state approvate, e comunque il cui intento era di restringere, violare. Restringere il diritto alla libertà di espressione e di riunione e di fatto violare questo diritto. Nel marzo del 2016 è stata approvata la legge antiterrorismo, che in realtà è chiaramente un intento di limitare la possibilità di manifestare durante, cioè in vista delle Olimpiadi. Inoltre, è previsto che sia in atto tutta una serie di misure per restringere la possibilità. È chiaro che le Olimpiadi sono un momento di visibilità molto forte, per cui le autorità brasiliane temono che che questo possa causare, diciamo, rovinare un po' l'immagine del Brasile. In realtà il Brasile se la sta rovinando un po' da sola l'immagine con tutte queste iniziative molto, molto repressive. Si teme appunto che il carattere di controllo, di repressione che è stato messo in atto nel 2014, che poi di fatto è continuato ancora nel 2015, verrà mantenuto pesantemente nel 2016, nei prossimi mesi. Inoltre, io vorrei sottolineare questo aspetto, che vengono impiegati forze di polizia civile e militare e anche membri dell'esercito, tutto quanto senza un'adeguata formazione all'uso delle armi da fuoco e all'uso delle cosiddette armi non letali. Pertanto, questo è il problema, che c'è anche personale non addestrato e non in conformità ai codici di comportamento previsti dalle Nazioni Unite nell'uso delle armi da fuoco e delle armi non letali. Vorrei aggiungere una cosa. Poche settimane fa lo Stato di Rio de Janeiro ha dichiarato la bancarotta ed è in stato appunto insomma, non è in grado di garantire amministrativamente le coperture finanziarie previste per tutta una serie di ambiti e dovendo far fronte agli alti costi per le Olimpiadi, ha deciso di tagliare su altri settori, che saranno sicuramente quelli della sanità, altri servizi pubblici e la formazione. C'è un fondato timore che la formazione per le forze di sicurezza impiegate durante le Olimpiadi, tra l'altro si è parlato di spiegamento di 66.000 poliziotti di esercito, 20.000 dell'esercito che doveva venire da altri stati federali, eccetera. In realtà non è ancora assolutamente chiaro quale sarà l'entità degli spiegamenti delle forze, ma soprattutto si teme fortemente che queste forze non saranno adeguatamente addestrate. Inoltre, non c'è assolutamente non ci sono delle norme che prevedano la responsabilità per le forze di sicurezza che intervengono in operazioni di polizia. Quindi, di fronte ad abusi, violazioni o addirittura morti a seguito di intervento, molto spesso nessuno è portato di fronte alla giustizia.
Ecco, e forse anche protetti un po' da questa sorta di deresponsabilizzazione, si sono, le forze di polizia si sono anche lasciati prendere la mano sugli sgomberi forzati. Ti chiedo infine di parlare appunto proprio di questo fenomeno che è cominciato già a partire dal 2009, da quando le Olimpiadi sono state assegnate appunto alla città di Rio de Janeiro.
Il momento più critico è stato ai campionati mondiali di calcio, perché comunque era lì che occorreva cominciare a costruire gli insediamenti, le infrastrutture per la Coppa del Mondo. E di questi trasferimenti, le comunità residenti non sono assolutamente state informate. Calcoliamo che sono soprattutto comunità povere, marginalizzate, che hanno pochissimo accesso all'informazione e su cui questi sgomberi sono stati scalati dall'alto, tra l'altro cioè con delle promesse di ricollocazione, rilocalizzazione che non sono avvenute, per cui ha acuito il problema delle zone marginali, dei senza tetto, in modo molto forte. E questo è assolutamente perdere la propria casa senza essere a conoscenza di alternative proposte dal governo, perché non hai accesso alle informazioni, perché comunque le alternative spesso non sono neanche fornite, è sicuramente una violazione di un diritto umano, considerando l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che cita tra i diritti che fanno parte della dignità umana anche il diritto all'abitazione, poi c'è anche l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che riconosce il diritto all'abitazione quale diritto indispensabile per ottenere un miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Qui sicuramente ci si è trovati di fronte a gravi violazioni, tra l'altro ci sono anche altre organizzazioni che hanno costantemente monitorato anche con video proprio tutte queste fasi di sgomberi, eccetera. Posso, se così, ogni tanto, giusto per non dare sempre cattive notizie, vorrei inserire una piccola, molto piccola purtroppo, però buona notizia. Nel mese di maggio scorso, 20 famiglie hanno ottenuto di non essere sgomberate in un'area che si trova vicino al Parco Olimpico. A me si l'ha nominato una vittoria di Davide contro Golia.
Contro
In
Golia.
realtà, cioè, non si, di Davide contro Golia, sì, nel senso che non ci si aspettava assolutamente che che sarebbero riusciti a vincere in tribunale. Invece, gli è stato dato ragione. Sono stati autorizzati a non sgomberare. Però diciamo anche una cosa, che questa era un'area in cui vivevano 600 famiglie e sono rimaste 20 a vivere in una zona completamente abbandonata e degradata. Quindi bisogna anche tenere conto di questi aspetti. Se vogliamo fare un discorso così riassuntivo e una considerazione conclusiva, ogni città che si candida a ospitare i Giochi Olimpici presenta anche un progetto di eredità olimpica. E uno degli elementi dell'eredità olimpica di Rio era quello di una città, uno stato e un paese, quindi città di Rio, stato di Rio, paese Brasile, più sicuro per tutti. Sicuramente andando in questa direzione, questa promessa di eredità olimpica verrà assolutamente tradita, possiamo
Certo,
prevedere.
purtroppo sì, però magari quella notizia, la buona notizia che ci hai dato tu può essere anche la prima di una lunga serie, chi lo sa?
Certo, 20 famiglie sicuramente non sono in mezzo a una strada, ma hanno ancora i loro territori. E
Esatto,
poi
Paola.
vorrei dire una cosa.
Paola, purtroppo abbiamo finito il tempo a
Certo.
nostra disposizione. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Ricordo che il documento che abbiamo citato prima, ovvero Non c'è spazio per la violenza in questi giochi, è disponibile sul sito internet di Amnesty. E ringrazio la nostra ultima ospite di quest'anno per essere stata con noi. Ciao Paola.
Ciao, grazie a tutti.
Il ragazzo disse che il muro della sua casa era alto quanto due rondini. C'era un frutteto dall'altro lato del muro. Ma ciò che più attraeva la nostra attenzione, in modo particolare, era l'altezza del muro, ovvero quella di due rondini. Poi il ragazzo spiegò: se il muro fosse stato alto 2 metri, qualsiasi ladro l'avrebbe saltato, ma l'altezza di due rondini nessun ladro poteva saltare. Era così.
Ecco la nostra rubrica Buone notizie e consigli.
Sì, oggi verrà letta da Ale, cioè Alessio Alessandro.
Ale, che carini che sono.
Allora, mi raccomando, è l'ultima puntata, quindi impegnatevi, dateci dei consigli.
Sì,
utili e poi delle bellissime buone notizie.
Esatto, però soltanto una precisazione: non fate caso alla voce di uno dei due Ale, perché si è un po' raffreddato purtroppo.
Con questi sbalzi di temperatura, un giorno grandine, un giorno ci sono 40 gradi.
E quindi avrà una vocina un po' nasale, però è carino lo stesso.
Indovinate chi è? Mandate un SMS al 48224. Il vincitore vincerà una cena con Andrea Marcantonini.
Ok,
le donne in delirio, il pubblico femminile in delirio, e vi lasciamo
con buone notizie e consigli.
E ora per le buone notizie parliamo di Repubblica Democratica del Congo. Il 21 giugno del 2016 la Corte Penale Internazionale ha condannato Jean-Pierre Bemba, già ex vicepresidente della Repubblica Democratica del Congo e poi leader di un gruppo armato operante nella Repubblica Centroafricana, a 18 anni di carcere per crimini di guerra. Tra il 2002 e il 2003, in quanto comandante del Movimento per la Liberazione del Congo, Bemba guidò la propria milizia nella Repubblica Centroafricana a sostegno dell'allora presidente Ange-Félix Pattas, minacciato e poi rovesciato da un gruppo ribelle guidato da François Bozizé.
In Giappone, il 24 maggio 2016, il Parlamento ha approvato una riforma dell'ordinamento penale che prevede l'obbligo di registrare gli interrogatori dei detenuti per evitare abusi e impedire alla polizia di estorcere confessione tramite maltrattamenti e torture.
Per quanto riguarda My Body, My Rights in Irlanda, il 9 giugno del 2016 il Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che la legge che vieta e criminalizza l'aborto ha violato i diritti umani di una donna cui nel 2011 era stato negato di abortire nonostante una diagnosi di malformazione fetale mortale.
Negli Stati Uniti d'America, dopo 19 anni trascorsi nel braccio della morte, il 15 giugno 2016 la Corte d'Appello del Texas ha commutato in ergastolo la condanna alla pena capitale di José Martinez, riconoscendone la disabilità mentale. Martinez era stato condannato a morte per aver ucciso nel 1995 un'anziana donna e la sua nipote di 4 anni nel corso di una rapina. Il primo consiglio di oggi è un film e il suo titolo è Tropa d'Elite, gli squadroni della morte. È un film brasiliano del 2007 diretto da José Padilla. Racconta la storia di alcuni membri del BOPE, un celebre battaglione per le operazioni speciali della polizia militare dello stato di Rio de Janeiro. La critica ha suscitato un grave dibattito in tutti i media brasiliani, soprattutto per le scene di tortura praticate dalla polizia brasiliana, che hanno generato diversi interrogativi nell'opinione pubblica, visto che gli stessi aguzzini erano nella realtà considerati degli eroi nella lotta contro il crimine.
Invece io vi consiglio un libro, I giochi del potere di Roberto Bosio. Cosa si nasconde dietro la bandiera dai cinque anelli? Come mai una manifestazione che auspica la pace fra i popoli, il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, è sponsorizzata da multinazionali che violano costantemente tutti questi principi? L'autore, dopo accurate indagini, svela i retrosceni di quella che in tutto e per tutto si rivelerà come una vera e propria multinazionale, disposta a corrompere e ad andare contro i principi etici pur di vendere al meglio il proprio prodotto, le Olimpiadi. Attraverso le pagine di questo libro scoprirete infatti come, ai nostri giorni, le Olimpiadi non siano un'opportunità di crescita e di guadagno per la popolazione che le ospita, bensì soltanto un vantaggio economico delle multinazionali e dei grandi gruppi industriali che agiscono a spese del singolo cittadino attraverso tasse più onerose, disagi, devastazione del territorio. Ampio spazio è dedicato alle Olimpiadi di Torino 2006 e leggendo scoprirete chi si avvantaggia realmente, chi ci perde, quali sprechi si stanno facendo, quali scempi ambientali e quali pericoli si nascondono dietro la costruzione delle strutture e tante altre informazioni che difficilmente vi giungeranno all'orecchio dall'informazione ufficiale. Un libro eccezionale che vi lascerà a bocca aperta. E ora ascoltiamo la canzone Uleosigno di Caetano Veloso.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe dou na pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Ora che siamo arrivati alla piena estate, consigliamo ai nostri radioascoltatori alcune mete di vacanza. Bed and Breakfast il Marcantonino, con piscina e calcetto, località Montescosso, Perugia. Pensione Grazia Plena, con annessa vasca idromassaggio a San Giovanni Rotondo, Foggia. Hotel Il Bravone, ampio e soleggiato salone con vista sul Canal Grande, Venezia. Trattoria Light La Cucca, orecchiette senza farina al seme di pomodoro e grasso di tonno. Per prenotazioni chiamare Valentina a Santa Maria di Leuca 333-222-444. Ed infine Trattoria dell'Ingrifato a San Giovanni del Pantano. Teste di agnello alla brace e palloni alla crema da Michele il Tifoso.
Bucciottino mio, torna a casa tua, ti aspetteranno i mutandoni granchi sopra il tuo lettino. Bucciottino mio, rosse gote mio, ti aspetterò con il lattuccio caldo come lo vuoi tu.
Scusate, ma oggi siamo un po' emozionate, sì, perché è l'ultima volta che cantiamo questo jingle.
Sì, e io sono riuscita a rovinare il sito.
Ma va bene,
grazie Ale.
Niente, comunque, siamo giunti alla fine del, sì, viaggio, e quindi della rubrica del viaggio di Andrea.
Bene, abbiamo visto il nostro Andrea passare da una vacanza calda in Honduras, partecipare all'Isola dei Famosi, a ritrovarsi a correre sui monti con Annette, poi a spezzare il cuore delle povere tedesche.
Sì, poverina ancora sta lì che l'aspetta.
Povera Ursula.
Esatto.
I mutandoni piegati, stirati,
sì,
puliti, confezionati.
Ursula, noi siamo con te, troverai una persona migliore, ne siamo convinti. E adesso dove è andato a finire? E
poi è stato lì a Bologna, insomma, sì, evidentemente ha trovato, insomma, il suo habitat naturale.
Sì, c'è dei suoi sensi, finalmente lì a Bologna.
Oppure il signor Romagnoli è tornato a tirarlo per le orecchie, perché ricordiamo che c'è un debito.
Sì,
non sappiamo qual è la storia reale, lui.
Comunque sappiamo che finalmente ha trovato la sua dimora.
Esatto.
Fissa.
Il nido del cuculo a Bologna.
E quindi niente, adesso il viaggio di Andrea si è concluso,
sì,
felicemente,
ora,
ed è a Bologna.
Esatto, sta cercando casa, quindi è ricominciato un altro
Ma
viaggio.
Da ottobre, settembre, ottobre, quando rinizieremo forse qualche novità in più.
Sì, magari vi diamo l'indirizzo di casa sua, così se volete conoscere, insomma,
se
fate un po' come
che
Guccini
abita
con
Bologna
il suo disco.
E lo vuole in casa con sé, insomma.
Ah, esatto, infatti per dividere le spese. Comunque
sta cercando casa, perché in questo momento è alla ricerca.
Esatto, cioè comunque noi garantiamo
alloggio.
Per lui è un coinquilino fantastico. Arrivano pacchi dalla mamma di torta al testo e prodotti umbri ogni settimana, quindi non vi dovete preoccupare nemmeno.
Il latte caldo.
Il latte caldo col biberon alla tettarella, ma non solo, ma anche il suo dolcetto preferito, il gelatino.
Sì, e lui è un gran goloso proprio, cioè vuole sempre il gelatino, il dolcettino. Ma quindi prendetevelo, perché è un coccolo. Sì,
e
sì,
poi anche il suo bicchiere color sacchiotto con scritto I love mamma.
Comunque, insomma, se avete una stanza libera, lui c'è, non dà fastidio e
non occupa spazio, non sporca.
Sì.
Esatto. E comunque niente, volevamo fare anche una specie di jingle di chiusura, che perché visto che se n'è andato e non ritorna più, insomma, era Bucciottino se n'è andato e non ritorna più.
Il treno delle 7:30 è andato via.
E anche le sue
gocce non ci sono più.
No, ragazzi.
Comunque chiudiamola qui,
l'assenza
in bocca al lupo, in bocca al lupo ad Andrea e,
sì,
e anche a voi buona estate.
Esatto, questa è l'ultima puntata.
Il gruppo di Amnesty Perugia, che
sì,
accorrete a iscrivervi.
Esatto, da settembre, insomma,
artisti.
Occorre un rinnovo, ecco, quindi.
E quindi se vi è piaciuta questa parentesi di quest'anno,
potete
della
farne
radio,
parte anche,
esatto,
voi
potrete farne parte se venite a fare gli attivisti per il nostro gruppo.
Esatto, trovate
così
tutti i dettagli.
Conoscerete Andrea.
Sì, troverete tutti i dettagli anche sulla pagina Facebook Amnesty Perugia o su Twitter Amnesty Perugia sempre, oppure potete scrivere una mail gr045@amnesty.it dove insomma i responsabili, i vice responsabili potranno rispondere e dare informazioni. Chiunque è il benvenuto. E niente, prima di chiudere vi vorrei ricordare, come ho già detto prima, del documento Rio 2016 Non c'è posto per la violenza in questi giochi, che è disponibile in PDF sul sito di Amnesty. Quindi se volete approfondire ciò che Paola Ramello ha detto in intervista, se comunque vi interessano dei dati più precisi, potete andare là. E vi ricordo anche che sul sito c'è l'appello omonimo, quindi omonimo al documento, nel quale potete firmare per chiedere che questi abusi da parte delle forze di polizia vengano fermati, per comunque far cessare tutte le violazioni di diritti umani e per chiedere anche di fare delle indagini accurate su quello che sta succedendo.
Ok, detto ciò, non ci rimane che augurarvi davvero buona estate.
Sì, di vedere anche il lato bello dello sport, quindi ad agosto godetevi le Olimpiadi, e senza dimenticare però a che prezzo sono state svolte.
Esatto.
E speriamo che nel futuro tutte le organizzazioni sportive mettano dei paletti agli organizzatori dei vari eventi, in modo che rimanga appunto proprio solo il lato positivo di queste manifestazioni, che è veramente bello. E quindi, cioè, lo sport unisce e non è giusto che vada a discapito di qualcuno.
Ok, grazie, è stato bellissimo lavorare con te.
Anche per me lo stesso.
Anche con Alessio, grazie.
Prego, arrivederci, buonasera.
Sì, e un saluto al nostro capo in regia, e al nostro Bucci Andrea a Bologna,
e a tutti coloro che hanno dato una mano per la radio. E
ringraziamo Radiofonica, sì, che ci ascolta,
esatto,
sempre.
E quindi niente, io non
all'anno
parole
prossimo,
perché sono emozionata.
All'anno
ciao.
Prossimo, ciao a tutti
e divertitevi
soprattutto. Ciao ragazzi,
ciao.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.